In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù gli rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come me, se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Il Signore conceda a tutti quanti noi la sua grazia e la sua pace. Con il brano evangelico di oggi, la liturgia della Chiesa ci ha fatto compiere un balzo di circa 2 capitoli. La scorsa domenica, infatti, eravamo a Gerico, lì dove il Signore ha guarito, restituendo la vista al figlio di Timeo, Bartimeo, che a differenza dei discepoli di Giacomo e di Giovanni, assetati di potere, si era rivolto a Gesù con una preghiera umile e fiduciosa: «Se vuoi, tu puoi guarirmi». Questo quell'uomo aveva detto a Gesù. Gli aveva chiesto la vista, gli aveva chiesto la possibilità di rivedere, di riacquistare la capacità di godere della bellezza della luce e del mondo, dei rapporti con gli altri, dal momento che era stato braccato proprio in quella capacità. Bartimeo diventa il modello del discepolo che segue Gesù Cristo e, abilitato dalla grazia del suo spirito, può andargli dietro fino alla morte e alla morte di croce. Oggi invece ci troviamo a Gerusalemme. Gesù è entrato nella città santa, acclamato dalle folle che ha benedetto il cielo per lui e per il ministero di consolazione che gli sta portando avanti in gran parte della Palestina, perché lì dove lui giunge la sua parola dona la vita e fa fiorire la pienezza del bene. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi vengono mondati, i morti risuscitano e a tutti è annunciata la parola di salvezza. Entrato nel Tempio, ha scacciato tutti coloro che avevano reso la casa del Padre una spelonca di ladri, e si intrattiene nella città santa in quell'ultima settimana di vita a parlare con coloro che ora sono assetati di verità e di gioia, ora cercano di mettere in difficoltà. Ma egli non rifiuta nessuno, perché è capace di sentire giusta compassione per coloro che sono nel peccato, nell'ignoranza e nell'errore. Perché è questi il sommo sacerdote misericordioso e fedele di cui noi avevamo bisogno. Per questo siamo invitati ad accostarci con piena fiducia a Lui, perché è il Signore. Lui solo ha parole di vita eterna. Tra coloro che sono colpiti dall'insegnamento di Cristo ce n'è uno scriba, un dottore della legge, un conoscitore della Torah, che frequenta continuamente l'Antico Testamento. È stato colpito da come Gesù sta parlando, ha risposto agli altri, a quelle categorie che si rivolgono a Lui per ottenere luce, ma talvolta per cadere anche nei loro tranelli. Si avvicina a Gesù. Com'è bello questo verbo, carissimi fratelli e sorelle, si avvicina a Gesù. È lo stesso verbo che abbiamo ascoltato nel brano tratto dalla lettera agli Ebrei. Gesù Cristo è capace di donare salvezza a tutti coloro che si avvicinano a Lui. Anzi, l'autore ci dice che è capace di salvare perfettamente coloro che si avvicinano a Lui. Ed è come se la liturgia dicesse a tutti quanti noi: ma perché perdi tempo? Perché non ti avvicini a Gesù? Da Lui ottieni la perfetta salvezza, la remissione dei peccati, perché Egli è l'agnello condotto al macello in cui noi abbiamo la vita in abbondanza. Perché non ti accosti a Gesù? Lui imbandisce una mensa di ricche vivande, di cibi succulenti, di cibi deliziosi. Egli è il pane vivo disceso dal cielo che ti sfama. Egli è l'acqua uscita dalla roccia del cuore del Padre che ti disseta. Egli è la luce che rischiara le tue tenebre. Egli è la vita capace di vincere ogni tua morte. Questo scriba si avvicina a Gesù. È colpito dalla sua parola. Sembra che la voce di Cristo abbia smosso dentro di lui i suoi desideri, i suoi sogni, le sue aspirazioni più profonde. Frequenta la legge, ma non riesce a trovare il bandolo della matassa. Perché noi lo sappiamo bene, illuminati dalla parola dell'Apostolo Paolo. La lettera della legge uccide, è lo spirito invece che dà vita. La parola che io vi dono, dice Gesù, sono spirito e vita. Quando noi leggiamo l'Antico Testamento, quelle parole hanno bisogno della pienezza dello Spirito Santo che ci viene donato da Gesù. Ecco perché questo scriba ha sete, si rivolge a Cristo. Ha bisogno di quello spirito che vivifica quella parola, perché la parola senza lo spirito del Signore è morta, e noi possiamo essere anche i ministri di morte, come lo fu la Maddalena che è andata al sepolcro, portò ai discepoli l'annuncio della vittoria della morte: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Quando invece noi ci lasciamo illuminare e guidare dallo Spirito di Cristo, quando accogliamo dal cuore divino del Salvatore quella sorgente di Spirito Santo che ci rinnova, la parola che noi leggiamo diventa incisiva per la nostra vita, lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino, ed è una spada affilata che entra nelle profondità del nostro cuore, portando la verità della gioia e la grazia del perdono e della conversione profonda. Quest'uomo va da Gesù e gli dice, lo abbiamo ascoltato, qual è il primo di tutti i comandamenti. Chiede la sintesi, chiede di poter trovare tra le mille siepi dell'Antico Testamento quella parola di luce, quella fiamma che illumini il cammino, quella goccia di fuoco che interiormente bruci dentro di lui il fuoco vivo dello Spirito Santo. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Cosa significa questo primato che chiede? Questa scala gerarchica che domanda? Sta chiedendo proprio una parola di luce e di vita. Tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, quando ci imbattiamo nelle prescrizioni della legge, ci possiamo facilmente perdere. Così come capita quando pensiamo ai precetti e alle regole che ci sono nella Chiesa. Facilmente ci perdiamo, assolutizziamo la norma a scapito della relazione con Dio. Anzi, il Signore diventa secondario dinanzi alla nostra richiesta di essere perfetti, dinanzi a noi stessi, dinanzi a Dio e dinanzi agli altri. Cioè perdiamo la consapevolezza che la legge è un pedagogo, ci conduce a Cristo, e in Cristo noi abbiamo la pienezza della vita, nell'amore e nel dono. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Ha l'umiltà di andare da Gesù, ha l'umiltà di chiedere a Gesù la luce e la vita, la grazia e la forza. Cosa che tante volte noi non riusciamo a fare. Ci chiudiamo nei nostri ragionamenti, andiamo avanti con la nostra mentalità e non riusciamo a fare quel passo verso Cristo che è segno della sua umiltà e del fatto che Egli è venuto per primo verso di noi e ci sta amando per primo. È importante, carissimi, avere l'umiltà del cuore per rivolgersi a Gesù, per chiedere la sua misericordia, per domandare e mendicare la sua parola di vita. Senza Gesù noi non andiamo da nessuna parte. Egli stesso lo ha confidato ai suoi discepoli nella sera del tradimento. Senza di me non potete far nulla. Il tralcio senza la vite non produce frutto. Nessuno può portar frutto se non è legato a me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me fa molto frutto. È vero, l'agricoltore taglia i tralci che sfruttano la vite, puta quelli che fanno già frutto perché facciano più frutto. Ma l'essere legati a Gesù ci assicura la vita di grazia e al tempo stesso frutti di carità e di bene nei riguardi dei nostri fratelli. Per questo l'autore della lettera agli Ebrei dice: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Cosa aspetti? Accostati anche tu al Signore. Domanda con umiltà la sua misericordia, chiedi la sua parola ed egli ti donerà il balsamo dello Spirito Santo, la sua dolce presenza, perché egli è il buon pastore che ha cura di tutte le sue pecore, anzi ha compassione di quell'unica pecora che si smarrisce e si allontana dall'ovile, e così lui lascia le 99 nel deserto per andare alla ricerca di quell'unica pecora che si era smarrita. Gesù immediatamente risponde. E cosa fa? Attinge dal patrimonio delle origini dell'Antico Testamento e unisce. La scrittura si spiega con la scrittura. Prende una citazione del libro del Deuteronomio, un'altra del libro del Levitico e unisce, le armonizza, dona nella forza dello Spirito che lui media e dona quella pienezza che la legge dell'Antico Testamento in sé non ha. Soltanto Cristo dona pienezza, soltanto Cristo è la pace tra un testo e un altro. Noi siamo abituati a leggere la scrittura ponendo delle cesure, noi siamo abituati a vivere mettendo dei limiti. Invece chi cammina con Gesù Cristo fa comunione, crea unità, armonia, c'è il gioco dei contrari che si attraggono e la grazia della misericordia che crea comunione, vincendo ogni contesa ed ogni lite. Questo Gesù lo fa con noi e con la scrittura. Egli abbatte i muri di divisione e crea unità e comunione, riconciliazione e perdono, nella forza dello Spirito, di questo dolce vincolo che tutto unisce, nella potenza di quell'amore che perdona, che riconcilia e che pacifica. Ma queste due citazioni non riguardano soltanto l'amore, riguardano prima di tutto l'ascolto. Ci sono questi due imperativi che in un certo senso si completano, si rincorrono e donano pienezza alla citazione che Gesù dona a quell'uomo assetato di verità. I due imperativi sono ascolta ed ama. Non ci può essere amore senza ascolto. Noi crediamo erroneamente che possiamo amare dando libero sfogo ai sentimenti del nostro cuore, ma non è così, perché il nostro cuore è inquieto, Geremia dice è difficilmente guaribile. Il nostro cuore ama, ma ama di un amore di appropriazione, di un amore di egoismo. Il nostro amore, lasciato a se stesso, lega le persone, non le libera, non le salva, non le perdona e non le fa crescere nel bene. Ecco perché l'amore ha bisogno dell'ascolto di Dio. La parola di Dio purifica la tua capacità di amare, orienta il tuo amore e gli dà quella forza che è propria di Dio. Quando tu ascolti Dio, impari ad amare, riconosci in Dio la sorgente dell'amore, ti lasci guidare dalla sua luce, muovere dalla sua volontà, determinare dalle sue scelte, guidare da quello che lui ti dona nella sua parola di vita. Ascolta, Israele. E cosa c'è da ascoltare? Il primato di Dio nella nostra vita. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Allora, quello che Gesù chiede è rimettere al centro nella vita l'ascolto di Dio, non delle nostre parole. L'ascolto del Signore e della sua volontà, non di quello che noi ci aspettiamo da noi stessi e dagli altri. Potremmo quindi chiederci: qual è il tempo che tu dedichi all'ascolto? Sei forse come Maria, che seduta ai piedi di Gesù ascolta la sua parola nella casa di Betania mentre la sorella Marta era presa dalle mille faccende? Riesci ad essere come la madre del Signore, che tutto ascoltava e meditava nel suo cuore immacolato, lasciando a quella parola, a quegli eventi, di poter determinare le sue scelte ed orientare secondo Dio la sua volontà e la sua esistenza? Ascolta. Noi dinanzi a questa parola dovremmo dire: donami, Signore, la grazia di ascoltare te. C'è un nostro frate, il beato Allegra, padre Gabriele Maria Allegra, che partì da Roma, lui che era siciliano, e con un sogno si era innamorato della parola della scrittura e aveva appreso negli anni giovanili che beato Giovanni da Montecorvino, questo nostro frate del 1300, era andato in Cina per portare il Vangelo, e illuminato dalla testimonianza di questo nostro frate decise di andare anche lui in Cina per portare il Vangelo e per tradurre la parola della scrittura, perché non c'era in cinese la Bibbia. E tutta quanta la sua vita sarà scandita da questo desiderio: tradurre e donare, leggere e spiegare, predicare ed annunciare. Ed una delle sue preghiere dice: io voglio passare la mia vita ad ascoltarti, voglio ascoltare te, in cui sono raccolti tutti i tesori della sapienza e della scienza di Dio. Ascoltare Dio. Noi ascoltiamo tutti, sti cellulari sono bollenti, perfino in chiesa suonano, ma non riusciamo ad ascoltare Dio, a lasciarci penetrare dalla sua parola, illuminare dalla sua voce, condurre dalla sua volontà, irrobustirci dalla sua potenza. La parola di Dio è una lampada, è una spada, è energia vitale, è forza di amore. Questa è la parola di Dio, dobbiamo ascoltarla come Maria, dobbiamo lasciarla penetrare in noi, nelle profondità del nostro cuore, dobbiamo lasciare a quella parola di smuovere la durezza dell'animo nostro. Questo è quello che chiede Gesù allo scriba e a tutti quanti noi, il primato dell'ascolto che genera l'amore e l'accoglienza della volontà della scrittura. Amare Dio come l'unico, come il sovrano, come il Signore, come il padrone del cielo e della terra, come la sorgente della vita che ci fa vivere, dell'amore che ci fa amare, dell'energia vitale che ci fa sussistere in questo mondo. Amarlo, dice il testo del Deuteronomio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E Gesù amplia questo concetto dell'Antico Testamento, perché solo Lui può aggiungere spiegazione all'Antico Testamento, perché Lui è il rivelatore della parola del Padre, Lui è alla pienezza della rivelazione del Padre, e aggiunge con tutta la mente, cuore, mente, anima, forze, attrattive e sensibilità, tutta la nostra vita, nella totalità di quello che siamo, deve essere orientato a Dio. Ora, carissimi, chiediamoci: ma Dio, io lo amo totalmente, completamente? Lo amo solo con la mente o lo amo solo con l'anima? Lo amo solo con le forze o lo amo anche con quello che è il trasporto della mia interiorità? Per questo San Francesco, guardando all'Eucaristia, dice: totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Nell'amore c'è la totalità, e l'amore che non sposa la totalità non è amore. È un gioco, è uno scherzo, è una ricerca di piacere. Quando tu ami soltanto con il corpo e ricevi il piacere dal corpo dell'altro, tu non stai amando, stai giocando con la vita tua e con la vita dell'altro. Quando invece ami l'altro soltanto nel pensiero, ma non c'è concretezza, non ci sono le forze, non c'è l'anima, non c'è la partecipazione della vita, l'amore è un gioco, è un pensiero, è una ricerca dell'idea. L'amore invece deve unire cuore, mente, energie, sensibilità, corporeità, tutto deve essere unito nell'amore, e soltanto allora l'amore è vero. Quando noi guardiamo Gesù Cristo vediamo questa totalità dell'amore, perché Gesù ci ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Gesù ti ama totalmente, perché nessuno ha un amore più grande di chi dona la vita per i propri amici. La vita tutta intera, non parte della vita, perché Dio, come ebbe a dire Gesù Cristo a Sant'Angela da Foligno, Dio non ti ama per scherzo, Dio ti ama totalmente, ti ama continuamente, ti ama infinitamente, ti ama eternamente e riversa in te quella potenza di Spirito Santo che tu non puoi contenere se Dio non ti abilita ad allargare gli spazi della tua vita per contenere l'immensità del suo amore. E Gesù continua: amerai il tuo prossimo come te stesso. E poi conclude: non c'è altro comandamento più grande di questi. Noi siamo solitamente abituati a dividere l'amore di Dio e l'amore degli altri, e siamo in quel continuo equilibrio. Io non posso venire a messa perché tengo la fame. Non riusciamo ad unire, ma dividiamo sempre. Invece tu sei chiamato a fare l'uno e l'altro, ad amare Dio, la tua famiglia, le persone che ti stanno accanto, i tuoi cari, soprattutto i tuoi nemici, ma da ricevere da Dio quella forza da riversare poi nei sulchi della tua vita. Ma se tu non stai con Gesù, ma come impari ad amare? Come impari ad ascoltare? Come impari a perdonare? Come impari a servire i fratelli, a prenderti cura di loro? Ma io lo faccio naturalmente, il tuo amore è sempre scandito dall'egoismo. Invece più noi ci mettiamo alla scuola di Gesù Cristo, più noi apprendiamo i segreti dell'amore, più veniamo purificati nell'amore che genera il dono di noi stessi, perché partecipiamo all'amore di Gesù Cristo che ci fa diventare pane spezzato, vino versato per la gioia dei nostri fratelli. Gesù unisce questi due brani che sono come le facce di un'unica medaglia. Ora il Signore ci chiede proprio questo oggi, di metterci in ascolto suo e di unire l'amore verso Dio e l'amore verso gli altri. Ora, carissimi fratelli e sorelle, questo è l'inizio dell'amore, è l'inizio del cammino della sequela, perché l'amore più grande che lega quello verso Dio e quello verso il prossimo è l'amore che dona la vita, è l'amore dei nemici, è l'amore che spinge Gesù nell'ultima cena, quella del tradimento, a dire: vi do un comandamento nuovo, che mi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Qua la misura dell'amore è la relazione con se stessi. La misura dell'amore per coloro che seguono Gesù Cristo è non avere misura, come Cristo non ha misura. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questo scriba si rivolge a Gesù e dice: lo sai, hai detto proprio bene, la tua parola mi ha illuminato, tu sei un rabbì, tu sei un maestro, e secondo verità che egli è unico, non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. C'è un passaggio bello: Gesù prima parla di un comandamento, poi dice l'altro comandamento è questo, e poi conclude: non c'è altro comandamento più grande di questi. Sono un unico comandamento, guardato da angolature diverse, perché l'amore è amore, rivolto verso Dio e rivolto verso gli altri. L'amore è fusione di bene, è ricerca del meglio, è vita secondo l'ottimo che la volontà del Signore ci propone. Questo scriba dice che l'amore di Dio, l'amore del prossimo, vale più di tutti i sacrifici e di tutti gli olocausti. Ci sono tante persone che dicono: io a messa non ci vengo, però faccio tanta carità. No, io poi non mi accosto ai sacramenti, però faccio tanto bene a chi me lo chiede. No, no, le due cose devono andare insieme, perché se tu non frequenti la mensa dell'Eucaristia, la tua carità non sarà mai eroica. Donerai le briciole di quello che ti resta, ma non riuscirai a donare te stesso agli altri. La frequentazione dei sacramenti ci dà la misura dell'amore vero, autentico, che è quello del cuore di Cristo. Soltanto nella frequentazione costante del cuore del Salvatore noi riusciamo ad amare. Qui lo scriba dice vale più di tutti i sacrifici, di tutti gli olocausti, per dire che quando il tuo fratello, lo insegnerà Gesù, ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare, vai prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi ritorna e presenta al Signore la tua offerta. L'una cosa non deve andare contraria all'altra, devono andare tutte insieme. Allora noi dobbiamo celebrare i divini misteri, ma dobbiamo poi far cadere la carità che riceviamo nei solchi della nostra vita. Noi non dobbiamo assolutizzare, come faceva il popolo di Israele, i sacrifici e gli olocausti, no, importanti sì, ma fanno parte di una vita di fede che comprende anche la relazione con gli altri, perché la croce ha due direzioni, ha due assi, quella verticale, l'amore verso Dio, e quella orizzontale, l'amore verso gli altri. E Gesù a questo scriba che si è lasciato illuminare dalla sua parola dice: tu non sei lontano dal regno dei cieli. Cosa è successo a quest'uomo che si è lasciato cambiare dalla parola di Gesù? La curiosità è diventata affetto, ammirazione, e da lì può iniziare un vero cammino di fede. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, la grazia che noi dobbiamo chiedere oggi in questa santa messa è che il Signore ci faccia andare in crisi quando noi ascoltiamo la sua parola. Quando noi ascoltiamo la parola del Vangelo, la parola di Dio ci scivola come l'acqua scivola sulle pietre, non va in profondità. Per questo la nostra vita non cambia. Noi invece dobbiamo chiedere la grazia di entrare in crisi. C'è una bella espressione di Don Tonino Bello. Noi quando termina l'Eucaristia diciamo: la messa è finita, andate in pace. Lui la cambiava: la pace è finita, andate a messa. Quasi a dire che è l'impegno della nostra vita che diventa la cartina tornasole e la prova che noi partecipiamo all'amore di Dio e viviamo una relazione profonda con Lui. La messa è quella che noi viviamo ogni giorno, nel rapporto con gli altri, nelle tensioni, nelle difficoltà, nell'incapacità, nelle cadute. E quella è la messa che dobbiamo celebrare. E la pace che riceviamo qui serve proprio a questo, ad entrare in questa crisi, in questo desiderio di fare sempre meglio, di fare sempre di più, di mettere a frutto la grazia che il Signore ci dona. Domandiamo questa grazia al buon Dio e domandiamola per le mani e il cuore tutto puro di Maria. Lei si è lasciata mettere in crisi dalla parola di Dio e dalla parola dell'angelo e non ha avuto paura di cambiare con la forza dello Spirito Santo, al punto tale che l'amore verso Dio si è tradotto nella carità verso la sua parente Elisabetta. Maria ci insegni ad unire l'amore e mai dividere. Lei ci sia maestra nell'ascolto che genera l'amore, e in quell'amore che lega il rapporto e la relazione profonda con Dio con la relazione di carità e di servizio con gli altri, e ci ottenga di seguire Gesù Cristo, di vivere le nostre crisi e di lasciarci sempre illuminare, determinare, cambiare e convertire dalla parola di Dio che è Gesù Cristo, unico nostro Signore e Salvatore, Lui che ha parole di vita eterna. Amen.